Il violino di Lisa Batiashvili nella prima delle tre romanze per violino e pianoforte opera 22 di Clara Josephine Schumann Wieck. Siamo nel 1853, l'anno in cui la coppia, i coniugi Schumann, incontrano lo scarmigliato giovanissimo ventenne Johannes Brahms. Di Clara Schumann ci occupiamo in quest'anno dell'anniversario, sono 200 anni dalla nascita di Clara Schumann, 9 anni più giovane del consorte Robert, nata nel 1819, ma le precisioni con cui conosciamo Quirino Principe ci specificherà il giorno, anche il giorno della settimana di nascita di Clara Schumann. Intanto benvenuto Quirino Principe.
Grazie, grazie di essere di nuovo con voi. Ma il giorno della settimana, sì, era un lunedì. Clara Schumann nasce lunedì 13 settembre 1819, quindi esattamente 200 anni fa. Fra l'altro il giorno del matrimonio è il giorno che anticipa il suo compleanno, perché è il 12 settembre del 1840, quindi il suo 21esimo compleanno. Si è sempre molto commossi quando si parla di questo episodio, perché noi sappiamo che questo episodio si accompagna con una operazione da brivido. Il giorno dopo Schumann regala a Clara un volume rilegato in azzurro che sarà il loro diario, il diario della loro vita coniugale, da scriversi insieme a turno, lei, lui o insieme, firmando insieme, ed è una fonte inestimabile. Fra le fonti dirette della storia della musica occidentale è una delle fondamentali, anche perché si parla del mondo, di tutto il mondo, si parla di luoghi anche molto remoti, molto lontani, si parla in particolare, per quanto riguarda gli anni 44, 1843, 44, 45, ecco questa terna di anni fondamentali, si parla del viaggio in Russia, e poi dopo il viaggio in Russia era già deciso che i due coniugi si sarebbero spostati da Lipsia a Dresda. Questo fu il primo passaggio di sede, i passaggi furono due, l'altro, più triste, ormai avvenuto in anni in cui già si prefigurava la tragedia, avviene nel 1850 con il trasferimento a Düsseldorf, abbastanza sciagurato. Forse se fossero andati ad abitare altrove non sarebbe successo quel che accadde. Ecco, quindi possiamo dire anche quando muore Clara, muore a Francoforte sul Meno, quasi certamente a Francoforte sul Meno, qualcuno dice no, nella casa di campagna che era abbastanza vicina a Francoforte, muore mercoledì 20 maggio 1896 ed è un anno prima della morte di Brahms. Ecco, Brahms è presente al funerale, esistono delle fotografie molto meste, no, in bianco e nero naturalmente, che mostrano degli uomini, fra l'altro, non abbigliati in modo solenne col cilindro nero, ma abbigliati alla buona, in modo casual, soprattutto Brahms, che è fotografato di profilo in una di queste due fotografie e alle spalle mentre se ne sta andando nell'altra. Brahms, come noto, era un uomo che, mentre ha riempito di effusiva emotività il mondo di coloro che hanno ascoltato e ascolteranno la sua musica, nei comportamenti privati cercava di non lasciarsi andare. Ecco, e quindi questa situazione che ci farebbe pensare che lì sarebbe stato distrutto, inginocchiato sulla tomba di Clara, invece mostra una persona che quasi a un certo punto ha voglia di andarsene. Ecco, forse è vero, aveva voglia di andarsene perché il modo per piangere la morte di Clara era stare nella sua stanza in privato.
Prima di occuparci del periodo, cioè dopo il 1853, dopo l'incontro, tra l'altro incontro che è dovuto a Joseph Joachim che porta Brahms e è il dedicatario delle romanze opera 22 da cui siamo partiti. Joseph Joachim Freundschaftliches gewidmet porta l'intestazione del Breitkopf und Härtel di queste opere di Clara Schumann. Ma Clara Schumann è importantissima nella produzione di Robert Schumann già da molti anni prima, quindi prima ancora del 1840, che è l'anno del loro matrimonio.
Certamente, Clara Schumann, credo sia superfluo dirlo, fu una enfant prodige, divenne una compositrice con tutti i numeri per esserlo intorno al 1835, anche prima. Almeno degli abbozzi di composizioni molto interessanti risalgono addirittura all'intorno al 1830, quando lui aveva 9 anni, o 11 anni, o 12 anni, ecco. E si tratta di alcuni leader di pagine pianistiche, soprattutto improvvisi, intermezzi. Lei usava in genere questo genere informe, cioè la forma non forma, molto significativo. Lei come dire, rappresentava quello spirito di destabilizzazione, di destrutturazione della musica che troviamo non soltanto in Robert Schumann e che non troviamo invece per esempio in Mendelssohn, che amava molto la regolarità, l'ossequio formale. Ecco, in fondo le maggiori libertà dal punto di vista formale che Mendelssohn si prende è l'avere ideato i lieder ohne Worte, quindi dei lieder veri e propri con la struttura lideristica ABA in genere o ABA con uno, senza parole. Quindi di per sé, ecco, l'anomalia, l'irregolarità in Mendelssohn non la troviamo se non raramente, se non quando il contenuto stesso lo impone, mentre in Schumann, i Fantasiestück naturalmente, quindi le novelette, eccetera, anche i nomi di queste raccolte, i papillotes che poi diventano i papillon, ecco, l'irregolarità nell'irregolare, ecco, tutto questo naturalmente fa parte anche del mondo di Clara. Clara ci ha lasciato poi, a parte ciò che nasce dall'amore per Robert, con Robert, ci ha lasciato, anche dopo la morte di lui, insomma, bellissimi cicli lideristici, su testi peraltro molto tristi, disperati, no? Sie lieben sich beide, per esempio, un lied su, naturalmente, testo di Heine, non poteva essere diversamente, ecco, in cui mi fa venire i brividi, veramente, sia il testo che la musica. In cui si dice si amarono per tutta la vita, ma non lo seppero mai. Anzi, pensavano di odiarsi, pensavano di essere sgraditi l'uno all'altra, fecero il possibile per essere scostanti l'uno rispetto all'altra. Per qualche tempo non si videro più, poi si rividero, ma erano sempre divisi da questa ostilità, da questa freddezza. Si amavano, ma non lo sapevano. Ora entrambi non ci sono più, sono morti. Eppure si amavano e non lo sapevano. Sono due versioni di questo lied fatta da Clara, una quando era ancora signorina e l'altra molto più tardi. Quindi ci teneva molto a questa idea, no? Espressa tragicamente da questo lied. Sie sahen sich an. No, poi ci sono delle composizioni di grande impegno, cioè per esempio un concerto per pianoforte e orchestra, notevolissimo, ecco, virtuosistico naturalmente, perché Clara era una pianista virtuosa, una pianista di grande intensità emotiva, ma che faceva prevalere spesso nelle sue esecuzioni, non sappiamo, non abbiamo registrazioni di come lei suonasse, probabilmente le sue esecuzioni raggelavano un po' quello che era il suo spirito di musicista, di vera musicista, di compositrice. Sappiamo che le sue composizioni del pianoforte sono dei fiori profumati, ecco, si adattano molto bene all'aspetto eusebiano di Schumann, no? Alla figura di Eusebius o Eusebius, come si dovrebbe dire. Una delle pagine più commoventi in musica della loro storia coniugale sono i Lieder dell'Opera 35, sono 12 Lieder, di cui 9 sono di Robert e 3 sono di Clara. Quelli di Clara sono quello famoso tempestoso Es wird gekommen im Sturm und Regen, è arrivato tra la tempesta e la pioggia, cioè è l'immagine di un principe azzurro, di un uomo bellissimo, ardente, che la affascina, che la seduce. Lei non lo manda a dire a nessuno questo, no? Lo dice chiaramente. In qualche modo ritorna, per noi che conosciamo certi cicli liederistici di Schumann, nel secondo lead del ciclo Farben lieben Leben, Erder herrlichste von allen. Si può dire che l'uno è lo specchio dell'altro. Quello che fa parte del ciclo liederistico è l'espressione di un amore già incantato, mentre l'altro è il primo incontro, il turbamento, il non sapere che cosa si prova. Ecco, nella musica di Clara Schumann tutto questo si trova forse più ancora che nella musica di Robert. Nella musica di Robert c'è subito una specie di trasposizione metafisica, no? Verso le idee, il mondo delle idee, verso il cielo, ecco. Mentre lei è sempre creatürlich, come si dice. Poi in realtà tra i due c'è un connubio perfetto, i due si sposano magnificamente come musica, intendo dire, no? Poi un altro leader di questi tre leader che sono suoi all'interno di un ciclo di 12, l'As di Andre Fragen, dice: lascia che gli altri si domandino di noi, che cosa penseranno di noi, non ha importanza che cosa pensano di noi, già un'allusione forse. Thank you. sono testi di Rückert, questi, no? E Rückert era un poeta che era dal punto di vista emotivo polivalente, poteva anche essere in certi casi ironico, persino comico, caricaturale. La sua vena principale era quella dell'amore coniugale. Ecco un caso raro, no? In cui la poesia d'amore e la musica nata sulla poesia d'amore non riguarda né una donna d'altri, né una amata ma non riamante, ma riguarda veramente la moglie. Si pensi per esempio a un testo di Rückert che troviamo in un famosissimo Lied di Schubert, Dubis di Ru, Der Friede Mild, no? Dove c'è il rapporto tra marito e moglie, un rapporto che nel caso di Rückert fu acuito e reso ancora più forte dalla tragedia che colpì la morte dei due figli Ernst e Luise. Sono quelli sui quali Rückert scrive centinaia di poesie, delle quali sei furono scelte da Mahler per farne i Kindertotenlieder, e poi due di queste furono unite insieme. E poi di Clara è meraviglioso il trio. Io, fra l'altro, rispetto al concerto del pianoforte orchestra, potremmo anche vivere senza quel concerto del pianoforte orchestra, perché c'è quello in la minore di Robert, anche se in realtà è molto bello il tempo centrale, ma il trio, devo dire che non ha nulla da invidiare ai tri di Robert o a certi tri di Brahms. C'è per esempio nel primo tempo un uso sapientissimo e consumatissimo della progressione melodico-armonica discendente, che, come è noto, dà un'idea di illanguidimento, no? E di abbandono amoroso, ma sempre nell'ambito dell'eros, non nell'ambito della libido, la quale secondo me non trova spazio nella musica forte, cioè in quella che io chiamo musica forte, altri chiamano musica classica. La libido trova amplissimo spazio nella musica debole o debolissima, cioè nella, diciamo, in quelli che io chiamo effetti acustici da discoteca più che musica, poiché non per dispregio, ma perché non ci sono gli elementi fondamentali della musica, non c'è la linea che associa insieme suoni di altezza diversa, quindi non c'è la melodia, non c'è l'armonia, poiché esiste un modulo che si ripete continuamente, cioè è quel poco che uno a orecchio è capace di suonare sulle corde di una chitarra. Più di così non sa fare, non sa leggere il pentagramma, diventa musicista e su quel modulo improvvisa, anche parlando, se è un rapper, delle parole, ma allora non è un musicista. In quel caso si tratta di uno sfondo acustico. Per quanto riguarda la musica, cioè l'effetto acustico da discoteca, io credo di averlo battezzato in un modo adeguato e rispettoso, perché indica l'effetto che vuole ottenere. Lo chiamo Viagra acustico, ecco. Ed è questo, sfido chiunque a dimostrarmi che non è così. Quindi l'effetto libido noi non lo troviamo nella musica forte, non per motivi moralistici, ma poiché non ci sarebbe la musica se ci fosse l'effetto libido, ecco. Quindi è inutile trovarlo in Carmen di Bizet, perché lì c'è soltanto l'innamoramento, il ricordo, la memoria, l'amore vero, la gelosia, ma non c'è la libido. Ecco, benissimo, mi sono tolto una spina di pesce dalla gola, benissimo. Ecco, e quindi volevo dire, in questo trio straordinario il primo tempo ha questo effetto di eros fortissimo, invito quindi gli ascoltatori a rendersene conto. Il secondo tempo naturalmente è il momento lirico, di contemplazione assoluta, di un paesaggio che in genere è notturno, no? Come è notturno il paesaggio, dichiaratamente anche nei versi di Eichendorff, del famoso Lied dell'opera 39 numero 5 di Robert Schumann, Mondnacht, notte di luna, no? Dove i bicordi di seconda minore si allargano in bicordi di seconda maggiore, poi diventano accordi, poi di nuovo si restringono, e su tutto questo c'è, possiamo dire, il dialogo del basso della mano sinistra con le appoggiature e le appoggiature sull'appoggiatura. Ecco, invito anche a sentire questo gli ascoltatori della nostra trasmissione.
E poi c'è l'aspetto di musa ispiratrice, perché molte pagine di Robert Schumann, a partire dall'opera 6, dalle Davidsbündler Tänze, oppure gli intermezzi, oppure la sonata opera 14, partono da uno spunto che proviene da...
Esattamente. Per esempio, i Davidsbündler Tänze, che cominciano con quel ritmo di mazurka, e appunto è una mazurka di Clara. Esattamente. E poi c'è, allora ci sono appunto, c'è l'uso dei frammenti di Clara da parte di Robert, di cui questo di W. Bündertense è uno dei più famosi. E poi c'è invece la variazione su un tema di Robert, le variazioni di Clara, su un tema di Clara, le variazioni di Robert. Ma è meraviglioso che siano esistiti due esseri simili.